Siete sintonizzati su Radio Orizzonti. Per la vostra pubblicità su questa emittente, chiamate lo 02 960 27 28. Radio Orizzonti, la vostra radio.
Tra un vetro guardi fuori, lungo il luccichio dei marciapiedi, e la gente si è risolta nella sera. Tua madre altezza media, sogni medi, che sbatte gli occhi da cammello, e non si era sognata neanche spera. Un cespuglio di spini, tuo fratello, che pensa sulle unghie delle dita, pitonato con un'aria da polito. Tuo padre mani da operaio, vita che ride, gli si spacca il viso pallidito di TV. Tu fretta di vivere qualcosa, ogni cosa è già un ricordo liso, e adesso la pubblicità. Quelle tue voglie imbottigliate, occhi come buchi della chiave, e un'ansia indolenzita sotto neve bianca. Tuo padre aspetta sempre qualche nave, funambolo sul filo del passato, e c'era insieme una bistecca stanca. Tuo fratello un grammofono scassato, un fiume di pensieri, si specchia in un cucchiaio e fa una bocca storta. Tua madre si rammenta qualche rughe, e una domanda di dolcezza che porta in tavola e va via. Nascosta in fondo a un'amarezza, a far finta che il mondo sia un bel posto, adesso va.
Radio Orizzonti.
In blu.
In blu, la radio con tante radio dentro.
Match Point, lo sport del lunedì di Radio Orizzonti in blu.
A cura di Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti in blu, la pagina dello sport. E affianco a me l'amico Paolo.
Buongiorno a tutti.
Siamo in attesa di che arrivino i nostri ospiti della Caronnese, che sono in strada, hanno avuto un contrattempo. Speriamo che ci raggiungano prima della fine della prima parte, e nel frattempo parleremo un po' di calcio, calcio locale, e poi parleremo anche di calcio nazionale, sempre in attesa dei nostri ospiti. Paolo, cominciamo a parlare un po' di risultati per quanto riguarda la nostra zona. Iniziamo dalla Serie D, in cui la Caronnese, che giocava a Vado, ha perso male 2-0, Paolo. Una Caronnese che purtroppo sta battendo un po' i colpi. Gennaio è fatale, eh. Ogni anno a gennaio la Caronnese va in crisi, però ne parleremo quando arrivano loro. Buono invece il pareggio dell'Inverno dell'amico Melosi, che va a pareggiare a Caravaggio per 1-1, su tre partite, 7 punti. Penso che sia più che soddisfacente questa prestazione, Paolo, no? Due vittorie in casa col Sondrio e con l'ultima in classifica, questo pareggio fuori casa, anche se mercoledì ci sarà una partita infrasettimanale importantissima per l'Inverno,
sì, perché lo vede con l'Ecco è terzo in classifica, e quindi una posizione, però
comunque ha ripreso bene all'inizio campionato il ritorno, no? L'Inverno era in crisi,
certo,
però adesso questi tre risultati. Andiamo in promozione, bella partita a Uboldo, dove c'era il derby uboldese Universo Solaro, finita con un bel risultato 3-3. Universo Solaro che si vede racciuffata all'ultimo momento dall'Uboldese, con cui il pari ci sta 3-3. Andiamo in seconda categoria, purtroppo la visita dell'amico Busnelli, presidente della Robur Salonno, a Radio Orizzonti non ha portato fortuna, perché purtroppo in casa ha perso per 4-0 contro il Cugiono, e questa è una mala sconfitta in casa casalinga. Buono invece in terza categoria i risultati dell'Amor, che consolida il primo posto, che è andato a vincere con l'Oratorio Lainate per 6-0. Sempre in terza categoria continua la marcia buona del Matteotti, che batte l'OS Garbagnate per 4-1, e domenica, sempre a Salorno, ci sarà il derby Matteotti e Salorno. Parliamo di volley, B1 continua la striscia negativa del Salorno che si vede superare in casa dal Segrate per 1-3. Momento di crisi, il Salorno che era partito bene in questa esperienza della B1 si trova nelle ultime partite a segnare il passo e questa sconfitta se lascia un po' di amaro in bocca perché perdere col Segrate 1-3 è un brutto segno. Speriamo che se l'anno 2015 porti più fortuna a Salorno per poter rimanere in questa categoria ambiziosa che la B1. Pallacanestro, anche qua sconfitta, la seconda sconfitta consecutiva della Imo Salorno, che pur mantenendo il secondo posto in classifica perde a Milano con Milano 3 per 80-71. Questi sono i risultati sommariamente, poi ritorneremo per fare un commento su questi dati che vi avevo comunicato. Nel frattempo sono arrivati nei nostri studio i responsabili della Cronese Calcio, con l'amico Marco Zaffaroni, grazie Marco, il vicepresidente, l'amico Volonté, e il signor
Renato Aresi,
che è direttore sportivo della Cronese.
Direttore tecnico
della Cronese. Bene, Marco, noi ci siamo presi l'impegno, e grazie che l'avete mantenuto, che a fine dell'andata la Cronese aveva fatto un bilancio del 2014. 2014 dico, perché il 2014 è stato un anno importantissimo per la Cronese. Ricordiamo che a fine campionato dell'anno scorso, 2013-2014, la Cronese è andata nel playoff, ha sommato il primo turno e poi in una partita burrascosa col Borgosese ha perso 4-3, si è pregiudicata l'andare in finale nel playoff. Inizia campionato nuovo, squadra giovane, ritoccata appena appena, ha riconfermato l'amico Zaffaroni, un ottimo campionato fino al 31 dicembre 2012, una Cronese che svette in primo posto in classifica, squadra che gioca bene, fa divertire il suo pubblico, classifica che la premia, ottimo anno 2014. Inizia il 2015 e come gli altri due anni, gennaio è un po' fatale alla nostra Cronese.
Si può dire sindrome Cronese questa?
Non lo so.
Cambiano gli allenatori, cambiano i preparatori atletici, cambia tutto, non cambia l'ambiente, non lo so.
A gennaio è un mese particolare, la Cronese forse si deve far benedire.
Perché?
Perché non è successo niente, la squadra ha giocato bene fino al 31 dicembre, sta giocando ancora bene. Gennaio, purtroppo, 9 punti in palio, di cui 6 in casa, si fa un punto solo. Si perde
qualcuno
si perde 1-0, poi si pareggia fuori casa e ieri, sabato, una brutta sconfitta col Vado. Marco, cosa sta succedendo? Una Cronese che veramente ha fatto divertire il suo pubblico, veramente una bellissima squadra di giovani che ha giocato molto bene. E il primo posto in classifica si è visto sfumare in questo maledetto mese di gennaio.
No, beh, ma hai detto tutto molto bene, nel senso abbiamo fatto un girone di tutta una sorta di, sono 21 partite nelle quali abbiamo fatto delle ottime cose e secondo me stiamo continuando a farle. La cosa, credo che di poter dire, la partita che abbiamo giocato un po' sottotono è stata la partita di sabato, dove una volta che abbiamo preso il gol non abbiamo avuto una reazione come ci è capitato in tutte le altre partite. Le gare contro il Cuneo, secondo me, è stata un'ottima gara che abbiamo disputato.
Sì, se non c'era
con fuori due giocatori importanti della Cronese, Guidetti e Badana a metà campo,
Abbiamo fatto un'ottima gara con...
Mi fa presente l'amico Volonté che ha giocato in 10 per una stupidaggine di un vostro giocatore,
sì,
che l'ha fatta pagare caro.
Sembra che proprio sia stato un... Non so,
scusa se ho fermato il tuo
discorso. No. Abbiamo fatto un'ottima gara. Naturalmente a me non piace dire mancava questo, mancava quell'altro. Compatibilmente con la squadra che è scesa in campo abbiamo fatto, ripeto, delle ottime cose. Tenendo presente che ovviamente è una partita condizionata dal fatto che se giochi in 10 per più di un tempo è normale che ha delle conseguenze negative.
Beh, certo.
Secondo me con l'Asti abbiamo fatto anche lì delle ottime cose, naturalmente la pecca di quella partita è stata non riuscire a concretizzare le tante occasioni da gol che abbiamo avuto. Quindi direi, per parlare del mese di gennaio, direi di negativo c'è, così si può dire, la gara di sabato, nella quale non siamo riusciti a fare le cose che di solito riusciamo a fare. Quindi compatibilmente con, come dico, in ogni periodo dell'anno ci sono
alti e l'accumulo bassi.
No, al di là degli alti e bassi, ripeto, il basso è stato quella gara lì,
come, non è una questione di calo fisico, è un calo mentale,
ma io credo che sia da valutare il fatto che hanno giocato comunque sia una squadra diversa rispetto a quello che è stato il trend di tutto il girone d'andata, perché è logico che quando diciamo espulsione di giudice Luca ha influito in quella gara, però poi ha delle conseguenze devastanti in seguito, perché certo, è ovvio che perdiamo un giocatore per un mese, perché poi per tre giorni di squalifica, e quindi questo. Noi nel giorno d'andata abbiamo sempre gestito le cose dando respiro a dei giocatori, facendo giocare una domenica uno, una domenica l'altro, eccetera, perché era nelle logiche delle cose far così, e in questo periodo non riusciamo magari a farlo alla stessa maniera, perché numericamente abbiamo delle defezioni. Perché in questo periodo è naturale che si accumulano anche le varie diffide, quindi, come hai giustamente certo ricordato.
Poi anche Corno, che non ti tocca dosarlo.
Corno, quando abbiamo deciso di tenere Federico, era deduce da 5-6 mesi fermo, e quindi sapevamo che occorreva nell'anno successivo gestirlo in una certa maniera, per portarlo gradatamente a una condizione accettabile, e quindi adesso siamo in questa fase. Ovviamente, come ti dicevo, nel giorno d'andata avevamo numericamente la possibilità di fare questa alternanza che gli ha consentito comunque di rendere al meglio, perché comunque, nonostante non sia stato impegnato con continuità, ha fatto 7 gol e comunque è stato un giocatore importante per noi. Certamente in questo periodo queste alternanze riusciamo a farle meno, perché ripeto, si sono accumulate tanti piccoli problemi, e quindi adesso dobbiamo far fronte a questo momento, che certamente l'avevamo messo in conto, e quindi adesso dobbiamo sopperire a queste cose con grande determinazione, come questa squadra sicuramente ci ha abituato a fare. Ecco,
una domanda che la farei al direttore sportivo e al
direttore tecnico
e alla Volonté. Al di là della classifica, che è premiante, che è bellissima, penso che la nota più positiva è quando uno va al campo e legge le formazioni. Una squadra giovanissima, giovane, forse una delle più giovani del campionato, che sta sfornando continui giovani. Questa è la politica del Caronno, che l'amico Marco ha sposato e sta gestendo veramente molto bene. Ecco, è stata la scelta giusta questa qua, di tenere giovani senza mettere qualcosa in più di anziano, di esperienza, che magari a gennaio avrebbe potuto rafforzare la panchina della Caronese. Si va avanti sui giovani?
Allora, noi siamo partiti quest'anno, sono state chiamate dalla società per tracciare un percorso dopo i risultati, dopo gli ottimi risultati dello scorso campionato. Il percorso era riorganizzare l'inserimento dei giovani, tenendo fede allo zoccolo duro dei giocatori che avevano così fatto bene nello scorso campionato. In più, portare a casa dei giocatori a livello definitivo. Infatti noi abbiamo acquisito a livello definitivo sia Manta, sia Tanas, sia Giudici e sia Galli, che è tanta roba in queste situazioni, perché voi probabilmente sapete che il vincolo di questi giocatori è fino a 25 anni. Certo. Far crescere questi giocatori per poterle poi avere, inserendo altri giovani, portare questo zoccolo duro di 7-8 giocatori a livello 10 come minimo, per poter fare un campionato ad alta classifica. Io vi do alcuni dati: le squadre che sono più accreditate a vincere il campionato da noi, il Cuneo e il Chieri, hanno 13 over, 13 vecchi, sì, e 12 giovani. Noi abbiamo sì 12 giovani, ma abbiamo solo 8 over. Questo ci consente, per forza, al di là delle scelte del mister, nel momento in cui scattano piccoli infortuni, infortuni o squalifiche, di inserire, di partire con 5-6 giovani dall'inizio, al di là dei 4 che tutte le squadre cercano di inserire. E questo ci porta a far sì magari che siamo un po' più penalizzati sotto l'aspetto, diciamo così, competitivo, però portano a far sì che questi ragazzi facciano esperienza.
Pensate di portare a casa qualcuno in questo momento oppure...
Ma noi così... questo percorso la società che l'ha verificato con noi alla fine novembre, abbiamo detto che se troviamo l'occasione sempre con la stessa filosofia di inserire il giovane in prospettiva futura, se no portiamo avanti il percorso che era stato evidenziato e concordato all'inizio della stagione. Ora, ci sono giovani che si sono imposti, lo stesso Tanas che l'anno scorso ha fatto solo il giro di ritorno è diventato un giocatore importante per noi, lo stesso Manza si sta consolidando, Giudici Andrea ha suo spazio credibile, ci sono giocatori come Galli, come Martino, lo stesso Niesi che sono pronti a fare il loro, e quindi adesso nella seconda parte del campionato si dà la possibilità a questi giocatori di dire ci siamo anche noi per un posto da titolare.
Voci da bar, dico da bar tra virgolette perché da bar era forse un po' punitivo verso il bar, si vocifera che la Cadonese, che sta facendo un bellissimo campionato, non abbia la voglia di salire in Serie C perché per una struttura anche organizzativa, di stadio, tante altre cose, non voglia ambire a vincere il campionato. Se questa è la scelta, penso che il discorso che ha fatto il signor Laresi in questo momento è mettere in vetrina tanti giovani per poi collocarli sul mercato. Questa voce da bar, sono vere sì o no, volontà? O la società vuole assolutamente ambire a salire in Serie C?
Io non ho mai trovato nessuna società
lo so, per esempio, però c'è uno
in modo particolare la Caronnese con un presidente che
ma ecco, è meglio smentire queste voci perché giro, tanto la Caronnese non vuol salire, per me sono tutte stupidaggini che si dicono, non c'è nessuna squadra che non gioca per non vincere.
Io ti dirò una cosa, dicevo prima l'amico Paolo, una battuta, l'Inter quest'anno è andato al caldo a fare il ritiro invernale ad Abu Dhabi, dove è andato?
Sì, giù di là.
Vedremo di risolvere il problema della crisi invernale andando al caldo. No, ma per comunque.
No, anche perché
noi siamo negli ultimi. Aresi diceva il bel campionato della stagione 2013-2014. Io voglio dire un'altra cosa. Noi negli ultimi 4 anni di Serie D abbiamo fatto la bellezza di 240 punti e per 424 abbiamo sempre finito il campionato con la media di 60 punti, di conseguenza noi cerchiamo di operare in un certo modo, e la volontà di fare il salto è che abbiamo preso un uomo di esperienza come Aresi per darci una mano.
Marco, una domanda, questa erosione dei 5 punti di vantaggio a fine dicembre, davate 5 punti di vantaggio. Oggi siamo secondi a un punto da squadre come il Chieri, settimo torinese, e il Cuneo che ha vinto, una squadra che abbiamo parlato, che quando è arrivato Iervolino sulla panchina ha cambiato un po' la faccia del Cuneo. Cuneo l'abbiamo visto anche di Caronno, squadra anziana, Marpioni, che come voi prendevate la palla loro facevano farla per non farvi ripartire, squadra di esperienza. Ecco, questa erosione dei 5 punti è una causa di una flessione alla Caronnese o sono le rivali che hanno preso coraggio e stanno andando in forma?
Beh, indubbiamente noi abbiamo fatto meno punti o pochi punti in queste partite. Sicuramente parlo per esempio del Chieri o del Cuneo, queste squadre qua hanno avuto dopo un inizio negativo dovuto anche da parte loro questa la fase che probabilmente stiamo avendo noi adesso, loro l'hanno avuta all'inizio perché mi ricordo
che poi hanno cambiato anche, mi sembra,
no? Sì, Chieri ha acquistato dei giocatori come Semioli per esempio, che insomma aveva Lazzaro che è l'attaccante, che ha avuto un mese e mezzo, è stato infortunato.
Ha recuperato Miello, un giocatore importante.
Ha recuperato Miello, un giocatore che...
Una promessa del Torino.
Era Monza, una grande promessa. Che, quindi ha trovato questi giocatori di questo spessore, naturalmente... Dopo l'inizio che non c'erano e ha acquisito questa continuità di risultati, il Cuneo idem, ha fatto la stessa cosa e quindi loro hanno dato continuità di risultati e quindi la differenza di punti sta in questo. Ripeto, io per quanto riguarda il calo, devo dire che da un punto di vista della prestazione, le partite con il Cuneo e con l'Asti a me hanno fatto, ripeto, compatibilmente con le squadre che è scesa in campo. L'unica nota un po' così è stata la partita di sabato, dove abbiamo giocato un po' sottotono, però se devo guardare il complesso delle 21 partite che abbiamo giocato, penso che...
Ma io ho sempre visto una squadra tonica, l'ho sempre visto anche fisicamente preparata, cioè infatti, non ho mai visto dei cali.
Infatti da questo punto di vista io sono soddisfattissimo di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un percorso, ripeto, anche al di là di quelle che potevano essere le aspettative iniziali, perché ovviamente per il tipo di squadra che abbiamo costruito potevamo mettere nel conto che ci potessero essere degli intoppi, soprattutto sull'inserimento di tanti ragazzi che non erano abituati a fare questo tipo di campionati. Invece fino ad oggi devo dire che abbiamo avuto un grande rendimento, e soprattutto la cosa che mi rende contento è che la crescita c'è stata soprattutto da un punto di vista del gioco, perché credo di poter dire che la qualità del gioco espresso è evidente una crescita rispetto all'anno passato, e quindi questa è la cosa che deve essere più gratificante, che ci deve dare delle certezze anche nel medio e lungo periodo.
Ma io ti ho visto all'inizio della stagione, quando c'è stata la presentazione, avevi il suo entusiasmo, sei sempre stata una persona molto pacata con i piedi per terra, e mi dicevi: voglio fare un bel campionato come l'anno scorso. Invece sei andato oltre questo bel campionato. Ti aspettavi questo grande exploit alla Caronese che ti ha portato per lungo tempo a essere prima in classifica? Ti ripeto, io ti conosco, sei stato sempre molto pacato con i piedi per terra, non è mai volato alto, però sei andato oltre, i risultati ti hanno confortato maggiormente, perché sei rimasto fino al 31 di dicembre primo in classifica, e tuttora sei secondo a un punto, non dimentichiamo.
No, ma infatti, come ti ho detto, la gratificazione più grande è stata proprio la qualità del gioco, perché, ripeto, anche l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata, però da un punto di vista della qualità del gioco espresso, soprattutto nella fase di possesso palla, nella fase propositiva, la squadra secondo me ha fatto dei grandi miglioramenti, e quindi questo ci deve dare delle certezze, ci deve dare fiducia.
Okay. Ho visto dei miglioramenti, soprattutto in giudici, che ti manca molto, secondo me, queste partite ti mancano.
La crescita,
perché era determinante.
La crescita di questi giocatori. Ecco,
Anche lui...
prendiamo dice, cosa non mi ha soddisfatto in questo periodo. Ripeto, al di là, come ho detto, la partita di domenica, la cosa che mi ha fatto arrabbiare veramente è stato l'episodio di Luca. Questo non per colpevolizzare il ragazzo, il ragazzo è un ragazzo sensibile, ha capito
la sciocchezza
che ha fatto, e quindi non ci voglio più tornare su. Però, siccome io insisto molto su questo tasto, quasi quotidianamente, sugli atteggiamenti e comportamenti che occorre avere, e sulla gravità questi comportamenti possono avere.
Non era la tensione,
non nell'immediato. Ma questo fa parte, sai, della
maturità
di un calciatore che deve passare attraverso anche queste cose, e quindi la conseguenza che porta all'interno di quella partita, ma soprattutto anche nel prosegue. Noi siamo una rosa che non si può permettere di regalare a gratis un giocatore per un mese in questo modo.
Poi,
io accetto,
uno come giudice,
accetto gli acciacchi, accetto le diffide, le squalifiche che si accumulano magari come è successo in questo periodo, queste cose vanno accettate,
è normale nel calcio.
Però queste cose gratis vanno a evitare. È un anno e mezzo che siamo insieme, non sono mai successe perché l'anno scorso abbiamo chiuso il campionato
una squadra molto corretta,
senza espulsioni. Quest'anno abbiamo avuto delle espulsioni, ma le classiche espulsioni per fallo di gioco, che queste ci possono stare. Ecco, questo è stato l'episodio forse un po' negativo di questo percorso.
Io mi ricordo, scusa, interrompo, un episodio del genere era successo all'Unardon, che poi l'avete dato via. Perché aveva fatto
vero. Io volevo parlare un attimo dell'espressione del gioco che si parlava prima. Non a caso siamo il miglior attacco alla 31-12. Siamo la seconda difesa. Di conseguenza, vuol dire che, considerato che il gioco del calcio individua nel gol,
però giustamente ti viene a mancare uno che secondo me in questo momento
no ma era per
faceva
dire
la differenza, perché l'abbiamo visto, era veramente in forma.
Ti dirò una cosa, Paolo, il campo di sabato era una cosa obbrobriosa,
vado Liguria,
una cosa oscena.
Campi come Caronno se ne trovano pochi, campi come Caronno, belli come Caronno.
Ma può trovare il sintetico adesso.
C'è il sintetico.
Sì, però io vorrei sottolineare che non arriva a caso l'espressione di gioco e i risultati.
Certo.
Arriva frutto di una programmazione societaria che parte da lontano. Noi abbiamo uno staff tecnico di primo ordine, perché col mister lavora un preparatore giovane ma di grande livello, preparatore dei portieri di un certo tipo. Noi ci alleniamo il pomeriggio, e al pomeriggio noi abbiamo la presenza sia del medico, del fisioterapista, sempre in continuazione. Siamo attenti a tutte le situazioni. Il lavoro, io invito voi a venire,
conosciamo una società molto seria sotto questo aspetto.
La società è organizzatissima, quindi anche chi entra in quello stadio
in Lombardia, non soltanto in Lombardia,
non arriva a caso questo tipo di situazione. Poi è stato deciso un percorso attraverso i giovani, la situazione economica europea, mondiale, di un certo tipo, quindi ci sono società che magari promettono tanto e poi dopo 2-3 mesi non rispettano più. La Caronnese è la società leader in queste situazioni. Di conseguenza, voglio sottolineare il lavoro fatto all'esterno dal gruppo giocatori, che è ridotto a 20, come la scelta è stata come rosa di 20, ha portato, perché rosa di 20? Perché si vuole verificare la vera qualità dei giovani. Noi siamo andati sul mercato, abbiamo preso i giovani migliori della situazione. Noi, io posso dire che abbiamo i giovani migliori della nostra categoria, e questi giovani devono entrare sul campo, devono fare esperienza,
devono giocare per migliorarsi. Poi
il fatto che questi giovani che sono dietro devono rubare il posto a giovani che giocano già in squadra,
Devono giocare.
Tu giochi col 4-4-2, ormai è consolidato il tuo gioco, copri molto bene la difesa, squadra corta, la seconda linea molto vicino ai difensori, dai poco spazio alle squadre che cercano di attaccarti, consolidata. Ecco, dietro, dove tu devi pescare negli juniores, si continua con questo tuo schema di gioco 4-4-2, è una filosofia che si porta anche dietro, in modo che tu possa pescare, o c'è una disuguaglianza nel modo di affrontare poter pescare?
Dietro abbiamo deciso prevalentemente di, perché il sistema di gioco è una cosa che viene dopo, quindi abbiamo deciso di, insieme anche a Renato eccetera, di curare molto gli aspetti che vengono prima della tattica collettiva, e quindi stiamo parlando di tecniche di base, soprattutto di tattica individuale, perché i giocatori prima di parlare, è un percorso, e quindi prima di parlare di tattica collettiva abbiamo deciso di essere precisi e di creare il giocatore, quindi che riguarda l'aspetto cosa sa fare il calciatore singolarmente sul campo, e di migliorarlo da questo punto di vista. E poi, se gli parlo del 4-4-2, fa fatica a fare un controllo orientato, e questo è l'errore che secondo me si fa in questo momento. E quindi
manca poco alla pubblicità, perciò vi invito a dare un voto alla Cadornese finora. Volonté, come dirigente, che voto dai alla Cadornese?
Dirò
secco, voto secco, manca 30 secondi.
9.
Se non resi?
Da 1 a 10, 8. Perché Marco? Ci sono ancora tanti margini.
8 sposo la causa di...
8.
Io sono tifoso.
Ecco, noi adesso lasciamo se spazio alla pubblicità. Fra 5 minuti, grazie ancora del vostro intervento. Fra 5 minuti sempre con Radio Orizzonte in Blu. Arrivederci fra 5 minuti, grazie.
Facciamo in piazza come fosse mezzanotte, l'aria bianca trema e brucia, ma se mi parla lei mi sento rinfrescare, mi sembra di volare, di stare in riva al mare. Mi regala ciliegie là rubati ai cancelli e mi poggia corone di baci intorno ai capelli, come un re e una regina, noi traversiamo la città, però la gente non lo sa. Al mio paese quando il sole picchia sulle case, tutta la gente chiude gli occhi e chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me. Invece di dormire, io vado a passeggiare da solo col mio amore. Mi regala ciliegie lilla.
Mi aiuti a cercare i bambini?
Ma dove sono nascosti?
Eccoli, li ho visti!
Guarda, nella miniera c'è Amir con il piccone in mano
e Malik sta marciando con il fucile! Tana, tana!
Diamo un futuro ai bambini dell'Africa. Accompagniamoli a scuola con il VIS perché possano diventare i campioni della propria vita, come me, Danilo Gallinari. Unisciti al gioco e sei un campione anche tu.
Chiama il numero verde 800-123-456. VIS, un mondo possibile.
Voglio lasciare al mondo il mio impegno, i miei valori, il mio senso dell'eguaglianza, il mio desiderio di fratellanza.
Voglio lasciare al mondo il mio amore per i più piccoli e indifesi, per chi è malato, soffre, per chi è povero e oppresso.
Se vuoi lasciare al mondo il futuro che hai sempre sognato, dai un indirizzo alla tua solidarietà. Vai su testamentosolidale.org. Un testamento solidale è un gesto di libertà e di umanità. Testamentosolidale.org. La tua volontà, il nostro impegno.
Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero nudo e mi avete vestito. Ero forestiero e mi avete accolto nella vostra casa. Tutto questo l'avete fatto a me. Far bene fa bene al cuore.
Cottolengo!
800-121-952. Donazioni.cottolengo.org.
Con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
Sami, 7 anni, nefropatia. Viviana, 12 anni, distrofia muscolare. Drazanin, 3 anni, leucemia. Leila, 7 anni, cardiopatia. Virginia, 5 anni, tumore di Wilms.
Quando un bambino si ammala, anche i genitori soffrono. E la più piccola attenzione di medici e infermieri diventa un sollievo. Quando un bambino si ammala, anche i genitori hanno bisogno di cure. E noi dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù lavoriamo per un ospedale senza dolore. www.ospedalesenzadolore.it.
In Blu Notizie. Il GR delle 11.
Buongiorno da Chiara Placenti. Lotta al terrorismo al centro del Consiglio dei Ministri degli Esteri europei in corso a Bruxelles. Il ministro dell'Interno Alfano intanto riferisce: in corso gli accertamenti sul cittadino pakistano fermato ieri a Fiumicino col passaporto falso su un volo Roma-Londra.
Serve dialogo con l'Islam, ha detto il capo della diplomazia dell'Unione Federica Mogherini, arrivando al vertice di Bruxelles, un summit che vede la partecipazione anche del segretario generale della Lega Araba. Per affrontare l'emergenza del terrorismo, secondo la Mogherini, occorre rafforzare la cooperazione sia all'interno dell'Unione sia all'esterno, collaborando con il mondo arabo. Chiede una risposta unita dell'Europa il titolare della Farnesina Gentiloni, sempre a Bruxelles, mentre il ministro della Giustizia Orlando è intervenuto stamane alla Camera ad avvertire che sono inevitabili nuove misure sui combattenti stranieri e per controlli più stringenti sui materiali che potrebbero essere usati per attentati. 9 le espulsioni legate al terrorismo nelle ultime settimane, ha riferito ieri il ministro dell'Interno Alfano. Elena Senolini allo studio.
Terminato il viaggio apostolico del Papa in Sri Lanka e Filippine, Francesco è ora sul volo di rientro per Roma.
Si è congedato dalle Filippine intorno alle 10, Francesco erano le 3 in Italia. A salutarlo lungo la strada che dall'Annunziatura porta all'aeroporto internazionale di Manila c'erano migliaia di persone. La cosa che colpisce di più, nota il portavoce della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, a conclusione del 7° viaggio internazionale di Bergoglio, è la dimensione di questo movimento di popolo verso il Papa. In 7 milioni circa, un record storico, hanno partecipato alla messa sotto la pioggia ieri pomeriggio. Nell'omelia Francesco ha ribadito l'importanza di proteggere le famiglie da attacchi insidiosi. La domenica era iniziata con un breve saluto ai leader religiosi, seguito dall'incontro con i giovani, ai quali Bergoglio ha consegnato l'invito ad imparare ad amare, a lasciarsi sorprendere da Dio, a non temere di piangere di fronte a chi soffre, perché altrimenti, ha detto parlando a braccio, non potrete essere buoni cristiani. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
Le inchieste dimostrano che la corruzione ha raggiunto dimensioni intollerabili anche per il frequente suo intreccio con le organizzazioni di tipo mafioso. Questo ha effetti devastanti sul piano economico e per i cittadini, lo ha detto questa mattina il guardasigilli Orlando alla Camera, parlando delle misure di contrasto adottate contro la corruzione. L'atteggiamento di Renzi sulla vicenda delle dimissioni di Cofferati e la norma salva Berlusconi contenuta nel decreto fiscale peseranno notevolmente sulla scelta del nuovo Presidente della Repubblica, lo ha dichiarato Stefano Fassina. Operazione antimafia nel territorio di Lecce, i carabinieri hanno arrestato 19 persone appartenenti al clan De Tommasi Notaro, riferibile alla Sacra Corona Unita. Il movimento libanese sciita di Hezbollah fa sapere che sarà inaspettata e dolorosa la risposta al raid israeliano di ieri contro il villaggio di Kenetra nel Golan siriano, dove sono rimasti uccisi 5 membri del gruppo, tra cui il figlio di un leader di Hezbollah. Ed è tutto, più tardi.
Radio. Radio Orizzonti. In blu, la radio con tante radio dentro.
Match Point, lo sport del lunedì di Radio Orizzonti in blu.
A cura di Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
Seconda parte, ricordiamo che chi si fosse messo in questo momento in ascolto, che in studio abbiamo ospiti responsabili della Cronese, con l'allenatore Marco Zaffarone, un carissimo amico, il vicepresidente e il signor Volonté Angelo, anche lui
nonché tifoso,
nonché, soprattutto tifoso, e quando è in tribuna lui non vede soltanto rosso-blu e basta. Non vede, è contro l'altro,
ma è sempre, giusto, è giù, no,
però un carissimo amico, signor Arese, il direttore tecnico della Caronese. Abbiamo così sciolinato un po' per capire quali sono le piccole pecche che ci sono in questa bellissima Caronese, e l'amico Marco dovrà trovare la medicina da applicare sui giocatori per il mese di gennaio, perché soprattutto gennaio c'è l'influenza, no? C'è l'influenza, poi quest'anno in modo particolare. Marco, trova l'antidoto per questa influenza qua.
Dalla Caronese, io la chiamo.
Ormai gennaio è un mese, gennaio, brutto. Mese. Arriva la Befana e la Befana porta sempre, con la scopa porta il carbone.
Portali a far venire Dio. No,
adesso abbiamo subito la partita mercoledì.
È Borgo Manero, ragazzi.
No, domenico a Borgo Manero.
Oltrepò.
È una bella squadra, Oltrepò.
Bella squadra.
Squadra fisica. Buona.
Sì. Però
abbiamo vinto là, ma era tosta.
Abbiamo fatto una bella partita, una squadra
che tu di là vinci quella partita.
È una squadra importante, come sono tutte, poi naturalmente adesso sono tutte squadre agguerrite, e quindi dobbiamo assolutamente recuperare in fretta le energie, e soprattutto mentali, perché dobbiamo cercare di fare gara e di...
Ecco Marco, adesso nella Serie A verso la stagione in cui tutte le squadre o per motivi di salvezza o per motivi di arrivare in prima in classifica si chiudono, le difese cominciano ad essere più ermetiche, il metacampo copre molto di più, ecco la difficoltà nel segnare, tu ritieni che la nostra Cremonese con gli uomini che ha sia in grado di espugnare ancora queste difese che diventeranno sempre più agguerrite, perché con i punti in classifica oggi diventano sempre più importanti?
Sì, sì, no, le qualità ce le abbiamo, è chiaro che... sempre così come crescono le altre squadre anche noi dobbiamo sempre cercare di fare qualcosa in più e ripeto dobbiamo assolutamente migliorare le qualità delle giocate e soprattutto la qualità individuale dei giocatori, perché questi ragazzi secondo me hanno ancora margini di miglioramento e dobbiamo cercare di andarli a cattare in questo ultimo periodo. E quindi dovrà migliorare la qualità del lavoro e queste situazioni che, così come crescono le altre squadre, dobbiamo avere la capacità e la determinazione di crescere anche noi. Adesso, secondo me, in queste partite, da qui in avanti, conteranno moltissimo l'aspetto motivazionale, la motivazione, la voglia di provarci, di non avere remore, di andare in campo convinti di fare il meglio, di fare il massimo.
Ecco, le antagoniste di questo campionato, della Cremonese, sono quelle che sono in classifica adesso o pensi che ci sia qualche altra esplora che possa uscire? E di queste, qual è quella che tu indichi come la più temibile per la Cremonese, non la favorita, perché il Cremona è favorito, la più temibile?
No, ma le squadre che hanno giocatori più abituati a fare campionati di vertice sono, l'abbiamo detto prima, sono il Cuneo, sono il Chieri, sono queste squadre qua. La squadra che secondo me esprime un gioco ottimo, un bel gioco da un punto di vista qualitativo della manovra è il Borgosesia, perché è una delle squadre che sta seguendo un po' la filosofia della nostra, fondamentalmente.
Sì, squadra molto giovane anche lei.
Anche loro giovane, mantengono lo stesso indirizzo tecnico già da 2 anni, questo è il 3° anno che sono insieme con lo stesso allenatore, e quindi quello che sostengo è che il tempo ti consente di intraprendere una strada di campionati di vertice attraverso giocatori diversi, perché naturalmente le differenze sono due: se voglio cercare, tra virgolette, di vincere subito, devo andare su una certa tipologia di giocatori, cioè abituati a fare certo tipo di campionato con dei costi X, eccetera. Oppure posso cercare di intraprendere una strada diversa, che è quella di puntare su giocatori che, tra virgolette, li dobbiamo abituare noi a fare un certo tipo di campionati. Però naturalmente questo impone un certo tipo di tempo che bisogna prendersi.
Che mi sembra che la Cremonese te lo stia dando.
Però poi oltretutto devo dire che si lavora in un ambiente in cui non, sai, il pubblico non è che influisce tanto,
no,
c'è
no,
pazienza,
punto di vista...
cioè tu puoi lavorare tranquillamente.
Ma sai, pazienza c'è, perché in un anno e mezzo siamo sempre stati al vertice, quest'anno addirittura proprio al vertice, l'anno scorso sempre nelle prime posizioni. E quindi le cose, ripeto, quando ho iniziato questo percorso l'anno scorso avevamo messo nel conto ci potessero essere anche dei momenti di difficoltà, perché si intraprendeva comunque una strada leggermente diversa, però le cose stanno andando bene e quindi è chiaro che, ripeto, bisogna sempre fare di più, non accontentarsi, cercare di tirare fuori massimo sempre da questi ragazzi, insomma.
L'anno scorso la Cremonese, oltre ad avere la grande soddisfazione del bellissimo campionato, ha avuto un'altra soddisfazione, la Juniores, che sono i rincazzi per una squadra che ha vinto il campionato alla grande. Quest'anno come sta andando il settore giovanile dalla Juniores in giù?
Sempre i playoff già, no?
Sì.
Allora, quest'anno
dai.
È stato deciso proprio un cambio totale di filosofia verso la Juniores nazionale, perché l'anno scorso ha vinto, è arrivato alla fase finale, però
c'era qualche
i 95 nessuno è arrivato alla prima squadra, era una squadra tra virgolette, vecchia. Cioè,
e poi, tra l'altro, avete fatto anche fatica a collocarli sul mercato qualcuno.
Sono giocatori che erano vicini alla prima squadra, però non c'era l'idea di portarli in prima squadra. Questa idea veniva dalle persone che valutavano i giocatori. Quest'anno l'idea, il percorso da fare...
97 quest'anno.
Sì, no, quest'anno 90, gli anni sono 96-97, noi abbiamo detto anticipiamo d'un anno i 97 e inseriamo anche i 98. Infatti noi siamo quarti in classifica, il risultato di sabato, l'entrata d'un 98 è stata determinante, ha procurato il rigore, abbiamo vinto la partita. Perché abbiamo... in futuro la possibilità, con questa scelta, di lavorare con 2 anni e mezzo di giocatori in quella categoria. Il primo anno, il passaggio dal settore giovanile, che a mio modo di vedere termina gli allievi regionali, il passaggio è grosso, perché si passa da allenamenti di sera, 2 o 3 con situazioni di un certo tipo, hanno allenamento il pomeriggio dove ci sono delle regole precise, dei comportamenti, allo stesso orario della prima squadra, la prima squadra con una rosa ridotta prende ogni giorno d'allenamento dei giocatori per utilizzarli a livello schemi. C'è un grande salto, quindi il primo anno è un anno dove il ragazzo arriva e dice è cambiato tutto. Sacrifici tanti, la scuola, il secondo anno il ragazzo si consolida e poi abbiamo ancora 6 mesi per decidere se è in prospettiva prima squadra o meno. Ecco, questo è un lavoro iniziato da quest'anno che darà i frutti probabilmente negli anni futuri.
Per quanto riguarda la riunione, se mentre il settore giovanile è vero e proprio...
Tutti regionali.
Lo sappiamo, come sta andando, tutto bene?
Abbastanza bene.
Tutto bene. Ecco, una domanda che faccio...
Gli allievi
i giovanissimi non sono...
Sto parlando di
giovanissimi, no. Gli allievi regionali.
Giovanissimi
sono nel girone che sta facendo le finali per andare nei regionali.
Ecco, la Cronese, nella zona, in questo bacino qua di parecchi chilometri, su 150.000 abitanti, è la squadra di attrazione, perché è quella che fa la Serie D, è quella che sta richiamando molti giovani. Ecco, il vicinato sta portando anche qualche giocatore qua di Saronno, Paesi Limitrofi, alla Cronese? Ci può essere qualche scoperta di qualche giovane interessante della nostra zona o siamo costretti ad andare fuori?
Sì, faccio un piccolo passo indietro. Il discorso dei 95 li abbiamo piazzati tutti nella zona. Sono ragazzi...
Arrivo alla risposta.
Sì, sì. Sono piazzati tutti nella zona. Sono 95, 60% in temporaneo e noi...
Tutto in prestito.
Sì, sì. E noi... pensiamo nell'immediato futuro, al termine di questa stagione, di lasciare questi giocatori per prendere i giocatori in ricambio con i giocatori che ci servono molto più giovani per l'inserimento. Anche perché per arrivare a una juniores nazionale competitiva, dietro dobbiamo sfruttare il grande lavoro che fa Alberto Croci come responsabile del settore.
Allievi devono crescere.
Però l'inserimento va fatto lì, quest'anno nei 2000 dei 99, per poter dargli come settore giovanile 2-3 anni. E noi operiamo solo esclusivamente sul territorio. La prima squadra non ha un giocatore fuori dal territorio. Non abbiamo giocatori che sono qui in appartamento, non abbiamo giocatori. È stata fatta una scelta precisa.
Un'ottima scelta.
Come qualche tempo fa invece avevamo qualcuno che era in appartamento.
4 anni fa, forse, no? 3 anni fa è successo. 3 anni fa.
Quindi, nel giudizio globale che si dà alla prima squadra, bisogna dare un giudizio anche su quelle che sono state le scelte della società in prospettiva, che sono molto importanti e mirate a un discorso preciso. Quello di sfruttare prima di tutto il territorio, quello di puntare sui giovani e quello di dare la possibilità a uno staff tecnico di primo ordine di operare in questa situazione, dandogli quella tranquillità, è stato accennato prima.
Marco, volevo fare una domanda. Col discorso che è sparita la C2, che si diceva, c'è stato un cambiamento, hai notato un qualcosa nella Serie D oppure è passato tutto sopra?
Ci sono stati comunque... tanti giocatori
riciclati in Serie D
che comunque sono scesi, tantissimi.
Ma hanno dato qualità almeno? Oppure
dipende il tipo di calciatore. Perché il calciatore, c'è sempre il calciatore che viene con la mentalità sbagliata e quindi è più
danno. Che prende
ci
lo
sono calciatori che scendono di categoria. Prima abbiamo citato il Chieri. il Chieri ha preso un giocatore che ne so, che l'anno scorso era il capitano del Monza come Grauso, okay. E questi sono giocatori che, perché sono persone serie, sono giocatori sì, sì, importanti, e questi sicuramente ti danno una grossa mano.
Una Serie D che a mio avviso è un aumentato di qualità. Paolo, noi abbiamo visto anche qualche partita dall'altra parte, abbiamo visto il Serenio, abbiamo visto il Celleco, il Sondrio, squadre che fanno anche di là un buon gioco. Di qua il gioco per me è migliorato notevolmente,
certo, il tasso tecnico. Io devo dirti che ho visto il tuo centravanti, dico il tuo centravanti perché so che Cristofori, l'ho visto contro il Serenio, ma è una roba devastante. No,
sì,
veramente hai giocato
mi
benissimo.
Pugnali.
Mi pugnali. E ti pugnalo per quello. Ha giocato veramente bene.
Volonté, tu sei il politico della Cadronese. Ormai la Serie C potrebbe essere quale porte. Ecco, la Cadronese abbiamo detto che è una società modello.
Veniamo a Saronno.
Bellissimo. No, non solo Saronno. Saronno non si può neanche giocare a Saronno. Per Saronno non c'è neanche non c'è lo stadio, perciò è impensabile. Ci sono al massimo 99 persone, perciò non si può giocare. Ecco, la Cadronese a quel punto qua, dato che l'ottica è anche quella di fare la Serie C, si deve attrezzare anche come struttura. So che da parecchi tempo ci sono in corso di trattative col Comune. Ci puoi dare qualche notizia, qualche chicca su questo progetto della Cadronese, sì o no? Ripeto, la tua battuta un po' infelice nel dire no a Saronno, nessuno ha
no,
mai pensato...
So che non c'è lo stadio.
Non c'è lo stadio,
sì, infatti,
c'è lo stadio. È un deserto, c'è uno squallore. Arriveranno i condomini, penso di così, non lo so.
Guarda, il Comune di Caronno è sensibile a questa...
No, però... ti fermo, perché con il Cuneo ho visto che c'erano parecchi tifosi del Cuneo che non trovavano spazio in quella piccolissima tribunetta che era dietro le panchine. Chiaro che la Serie C potrebbe portare molta gente, molta più gente.
Ma qui noi abbiamo un amministratore delegato, che è il nome Fici, il quale è portato a fare certi tipi di lavoro. C'è già un progetto, c'è già tutto prestabilito per poter portare avanti questo tipo di discorso.
No, anche perché la federazione, abbiamo visto col Giana, non transige. Giana quest'anno ha dovuto giocare a Monza all'inizio campionato in attesa che sistemasse il campo, perché oggi la federazione giustamente è inamovibile, su alcune norme si devono essere.
Io sono convinto che la cosa che conta di più è vincere il campionato.
Sì, poi dopo arriverà tutto il resto.
Poi non ti preoccupare, sì, che le cose arrivano.
Ma non lo penso solo la prima squadra, vediamo anche il settore giovanile. Le strutture che c'è adesso è sufficiente per poter sviluppare il settore giovanile? Sì,
che
o no?
C'è adesso no.
In prospettiva qual
prospettiva
è?
In prospettiva c'è l'impianto in sintetico dietro lo spogliatoio.
E pensi che quest'anno sia l'anno giusto?
Ci potrebbe essere l'anno giusto.
Questa è una bella notizia, insomma. Questa è una bella notizia.
Anche per gli allenamenti della prima squadra.
Anche per gli allenamenti della prima squadra.
Anche se voi a Real Cesate vi trovate bene in quella struttura lì, no?
E più Real Cesate.
A Cesate, diciamo.
A Cesate.
Vi trovate bene in quel posto lì. Ormai è il secondo anno che fate tutta la vostra preparazione lì.
Facevamo... Ma io parto da un presupposto che se fosse cosa nostra... Lo valuteremmo di più, cioè il fatto di fare un campo in sintetico come si sta portando avanti darebbe più lustro a quello che tu stai dicendo, perché hai detto prima, tanti ragazzi, i genitori in modo particolare, quando vengono a vedere la struttura dove devono fare gli allenamenti, sul campo vecchio,
che per fortuna c'è.
Si storce un po' il naso, ecco, però il fatto di che fai la Serie D, però rientra tutto perché
no, non è detto,
la Serie D,
non è detto,
sai,
perché ci sono pure. I 2002-2001 io sento Croci che lo dice, che deve lottare per portare un giocatore perché su un campo come il vecchio, no? D'altronde lì ci si allena 7-8 squadre. Il settore giovanile.
Cioè, Volonté, noi possiamo dire tranquillamente che si ascolta, che nel caso che noi ce l'auguriamo.
Tu hai detto che io sono un politico.
Sì, perché allora sei quella che tiene i rapporti col comune, no? Io so che tu tieni i rapporti col comune, col sindaco se sembra braccetto, di conseguenza. Ecco, una cosa volevo chiederti. La Cadronese non ci auguriamo che vinca il campionato perché ha tutte le credenziali per poterlo vincere. La società è pronta per affrontare progetti immediati per affrontare la Serie C, cose impegnative?
La società è pronta.
È pronta?
Tu vinci. Viste, lei vince il campionato.
Perciò, Marco, ti dà stando una vostra responsabilità. Loro sono pronti, la colpa è soltanto tua se questo non c'entra l'obiettivo.
Soltanto.
Eh?
No, infatti, no, ma va bene.
Allora, noi ci impegniamo a sentirci a fine campionato con tutti voi per fare un bilancio della stagione che noi senz'altro ci auguriamo e siamo sicuri che sarà positiva, e rivedremo il Caronno qua a parlare di ambizione per la Serie C. Ringraziamo i nostri ospiti, l'amico Marco, il signor Zaffaroni, Marco Zaffaroni, il signor Artesi e l'amico Volonté, il tifoso Volonté, come dice l'amico Paolo. In bocca al lupo alla Caronese.
Più lupo, grazie mille.
Noi ci sentiamo lunedì prossimo, parleremo di ginnastica con la Corriere di Saronno. A tutti, grazie, buona settimana, grazie, sempre con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Arrivederci.
La radio, con tante radio dentro.
C'era sole a testa in giù, avviliti come me, come posso immaginare tutta la vita senza te. Per averti farei di tutto, tranne perdere la stima di me stesso. E se è questo che tu mi chiedi, io ti perdo, ma stavolta resto in piedi. Anche se qui dentro è qualcosa muore, scegliere non sai.
Siete sintonizzati su Radio Orizzonti. Per la vostra pubblicità su questa emittente chiamate lo 02 960 27 28. Radio Orizzonti, la vostra radio.
Radio Orizzonti in blu, la radio con tante radio dentro.
Di lui stai male, oh, come si fa? Come si fa? Ti lecchi le ferite e butti giù pillole, cibo e fiele, e speri che con lei non durerà. Sei gelosa, isterica, furiosa, vorresti ucciderla.
Radio Orizzonti
in blu,
in blu, la radio con tante radio dentro. Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
L'anteprima.
Benvenuti a Orizzonti News Anteprima, le anticipazioni delle notizie che approfondiremo tra circa 30 minuti in Orizzonti News, delle 12.05 con replica alle 19.05. In studio Angela Marina, alla regia Ambrogio. Buon ascolto. A Castellanza cambiati i contatori del gas. Qualche disagio per alcune famiglie dopo l'intervento di 2i Rete Gas. Caronno per Tosella, bandi di vendita deserti, il comune non fa cassa. Andati deserti i bandi per vendere Palazzo Borsani, l'ex municipio. Saronno, serata sul controllo del vicinato andata deserta, presenti solo 3 cittadini, probabilmente per disguidi informativi. Saronno, i Lions puntano contro il gioco d'azzardo, 2 convegni alla scuola Aldo Moro organizzati da Comune, ASL e Lions. Queste le anticipazioni delle notizie di oggi. A risentirci fra 30 minuti circa con Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni. Buon proseguimento coi programmi di Radio Orizzonti in Blu.
Radio Orizzonti.
In blu, la radio con tante radio dentro.
Emozioni in musica.
Chiudi gli occhi e mi baci. Tu non ci crederai, ma vedo le mille bolle blu. E vanno leggere, vanno, si rincorrono, salgono, scendono per il cielo. Blu, le mille bolle blu, blu, le mille intorno a me, blu, le mille bolle blu che
Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Emozioni in Musica. E andiamo immediatamente ad incominciare anche questa puntata di Emozioni in Musica con un nuovo appuntamento che riguarda per l'appunto il Solo Musica, la prima rubrica di oggi.
Solo Musica.
Per il Solo Musica di oggi vi propongo una carrellata attorno al mondo della musica milanese, o per meglio dire, di quelli che sono i cantanti milanesi per eccellenza. Ve ne propongo 3: Iannacci, Celentano e Gaber. E iniziamo proprio da Gaber con Barbera e Champagne.
triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che amiamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amor. Barbera e champagne, stasera beviam, per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà, ai nostri dolor, insieme brindiam, col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Come eran tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo di un bar. Longo, Fanfani, Moro e giù Barbera, Gianni Rivera, Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Quella, come ti scaldi, ma va là. Vieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme per dimenticare. Barbera e champagne, stasera beviam, per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà, ai nostri dolor, insieme brindiam, col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, si è fatto tardi, ormai bisogna andare. Giusto però vorrei vederla ancora, io sono direttore all'onestà. Molto piacere, vede, io per ora sono disoccupato, ma chissà. Barbera e champagne, stasera beviam, per colpa del mio amor, papà, per colpa del tuo amor, papà, ai nostri dolor, insieme brindiam, col tuo bicchiere di Barbera.
Eccoci di nuovo col Barbera e lo champagne di Giorgio Gaber, esponente di spicco della canzone milanese e ovviamente della Lombardia. Passiamo al secondo che vi propongo oggi, cioè Iannacci, Enzo Iannacci. Questa è una canzone anche in dialetto, El Purtava Iscar del Tennis.
Che scuse, ma mi veri quinta, tu me amis. Era andata a fare il bagno sul stradun per andare all'idroscalo. L'era lì e l'amore lo colpì. E il portaviscar del tennis e il parlava dei perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Porta viscar del tennis e il gavia due ste buon. L'era il primo meraviglia perché l'era un barbon. Un bel dì che era tre a parlare e per lui l'aveva vista passare bianca e rossa che pareva il tricolore, ma per lui lei stava un più di parlare. È il portaviscar del tennis
Lei parlava le perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. È il pur d'aviscar del tennis, è il che aveva due de buon. Era la prima meraviglia, perché l'era un barbo.
Un bel dì, vicino che possa che mi arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga giù che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conoscono la Porta Frolonini, scusi, sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano, conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su camicia la macchina. Non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non l'ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene della spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per il Toscano, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù c'è la macchina. Bella questa macchina. Non sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, fermo però. Il vetro lui va dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina. Il suo padre di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore, ferma.
Un piacere che me la sa giochi, che anche a me mi guovi il mio grande amore.
Prova minima,
senti roba de barbo, è il portaviscar del tennis, è il parlava de perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E pur da viscar del tennis, e il gallo di Echtebo era il primo meraviglia, perché era un barbo. L'ha trovato sotto un mese del cartone. Guarda, e pareva nessun cantucca, che pareva che il dormiva. Lascia sta, che roba de barbo, e il punto mi scarde il tennis, e parlava le perle, rincorreva già da tempo.
E subito dopo avervi presentato Gaber con Barbere Champagne, Iannacci Enzo con Il Purtavi Scala del Tennis, terzo milanese Doc che vi presento in questa puntata. Sto parlando di Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck.
Anche lui nato per caso in Via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della Via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, wow wow. Passano gli anni ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, da dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? E andiamo avanti così, chissà come si farà.
Musica e costume.
1979 è l'anno di Zero e Company, ma cosa sta succedendo alla musica leggera italiana in questo estremo scampolo di decennio 70? Da qualche tempo si respira un'aria diversa in classifica. Nel 79, in aprile, il romano Renato Fiacchini, in arte Zero, compare per la prima volta contemporaneamente al primo posto nella top 10 degli album con Ero Zero e in quella dei singoli con Il Carrozzone. In luglio Miguel Bosé è in prima posizione nella hit parade dei 45 con Super Superman. Cristiano Malgioglio, il Morbidone, prepara in studio la sua epocale Sbucciami e nel frattempo il giovane Ivan Cattaneo, detto Ivanka, fa le prove generali del successo prossimo venturo pubblicando il suo ammiccante Super Ivan. Insomma, il piccolo esercito di artisti che non fanno mistero della propria ambiguità sessuale comincia a raccogliere i frutti di un lavoro che parte da lontano e che porterà lontano alcuni di loro. Certo, da noi si tratta come al solito di una tendenza di riporto. Il mondo musicale anglosassone ha già promosso da anni l'androginia e l'ambiguità sessuale a ingrediente di successo. David Bowie con il glam rock ne è un esempio. E dunque è facile riconoscere in azione anche qui l'abituale provincialismo nostrano, se di provincialismo si può o meno parlare. Comunque io ve la propongo semplicemente senza neppur dire quali siano i risvolti morali che ci sono sotto. 1979, primo in classifica col 45 giri, era Renato Zero con Il Carrozzone e noi ce la gustiamo adesso insieme.
Il carrozzone va avanti da sé con le regine, i suoi fanti, suoi re, ridi buffone per scaramanzia.
così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, il pane caldo, la tua poesia, truccate di malinconia. Tempo per piangere no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo i nostri sogni, la fantasia, ridevi forte la paura e l'allegria. Bella la vita, dicevi tu, e t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu, con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti da sé.
Ma il 1979, oltre che essere l'anno del debutto o del successo di Renato Zero, è anche il termine di un decennio esplosivo per la nostra Italia e un'altra storia tutta italiana piomba con la forza di una bomba su un paese in profonda crisi e polarizza per diverse settimane l'attenzione della stampa, della televisione e della gente. È il 28 agosto, quando Fabrizio De André, uno dei cantautori più amati nel nostro paese, viene prelevato assieme alla moglie Dori Ghezzi, anch'essa molto nota per il suo passato di cantante, dalla sua azienda agricola nella campagna gallurese, alle falde del monte Limbara in Sardegna, e tenuto prigioniero per ben 4 mesi da una banda di rapitori. Cosa succede in quel contesto? Le condizioni in cui vengono costretti i due rapiti sono estreme: 4 mesi all'addiaccio per legarli con catene al tronco di un albero, e Fabrizio De André aveva scelto già da qualche tempo la tranquillità della Sardegna interna come luogo di elezione, di ispirazione e come sua stabile dimora. Sinceramente innamorato di quei luoghi, di quei profumi, di quei colori, di quella gente, il cantautore genovese non li abbandonerà nemmeno dopo la fausta conclusione, liberazione contro riscatto, della terrificante vicenda, dedicando anzi nel 1981 la sua avventura un pensiero musicale alla sua maniera, l'ironica e toccante canzone poesia Hotel Supramonte. scritta in collaborazione con Massimo Bubula, che poi diventerà l'autore di Cielo d'Irlanda, interpretato dalla Mannoia. Con la cattura dei banditi verrà anche il perdono di Edè André, che darà persino il suo assenso alla domanda di grazia presentata da uno dei suoi carcerieri nel 1991 al Presidente della Repubblica. Noi facciamo omaggio a De André e a questa sua avventura del 1979 parlando di musica e costume, ascoltando di De André Don Raffaè.
Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa figlia con me. Ma alla fine mi sento papare, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che ci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma.
Nel mondo.
Abbiamo già parlato in precedenza con Musica nel mondo di questo cantante di cui vi propongo oggi uno dei grandi successi dell'estate 2004, tanto da giungere anche al Festival Bar di quell'anno, è Michael Bublé, Come Fly With Me, quindi una canzone speciale, questo remake Frank Sinatriano attraverso questo bravo giovane che proviene dall'America e che sbanca i botteghini di tutto il mondo durante l'anno 2003-2004, proseguendo poi il successo anche col remake della canzone antica degli anni 40-50 Spider-Man. Noi ascoltiamo Come Fly With Me, sempre ovviamente del nostro più che amico Michael Bublé, per l'appunto. Ci salutiamo qui perché questa è l'ultima rubrica ed è l'ultima canzone che ascoltiamo insieme. Buon ascolto e alla prossima, sempre con Emozioni in Musica.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly.
Radio Orizzonti, in blu, la radio, con tante radio dentro.
Mi aiuti a cercare i bambini?
Ma dove sono nascosti?
Eccoli, li ho visti!
Guarda, nella miniera c'è Amir con il piccone in mano.
E Malik sta marciando con il fucile.
Tana, Tana!
Diamo un futuro ai bambini dell'Africa. Accompagniamoli a scuola con il VIS perché possano diventare i campioni della propria vita, come me, Danilo.
Povero e oppresso.
Se vuoi lasciare al mondo il futuro che hai sempre sognato, dai un indirizzo alla tua solidarietà. Vai su testamentosolidale.org. Un testamento solidale è un gesto di libertà e di umanità. Testamentosolidale.org. La tua volontà, il nostro impegno.
Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero nudo e mi avete vestito. Ero forestiero e mi avete accolto nella vostra casa. Tutto questo l'avete fatto a me. Far bene fa bene al cuore.
Cottolengo!
800-121-952. Donazioni.cottolengo.org.
Con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
Sami, 7 anni, nefropatia. Viviana, 12 anni, distrofia muscolare. Drazanin, 3 anni, leucemia. Leila, 7 anni, cardiopatia. Virginia, 5 anni, tumore di Wilms.
Quando un bambino si ammala, anche i genitori soffrono.